Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Un cordiale saluto a tutti voi che siete sintonizzati in questo momento con il canale 105 FM della Radio Vaticana. Un saluto che vi arriva da Tommaso Pallottino alla parte tecnica, da Patrizio Ciprari in regia e da Dulce Araujo al microfono. È stata inaugurata ieri pomeriggio a Roma, in una sala adiacente alla Chiesa del Gesù, nell'omonima piazza, la mostra Spezziamo le catene, voluta dai padri bianchi e dalle suore bianche, o meglio missionari e missionarie d'Africa, per segnalare i 125 anni della campagna contro la schiavitù condotta nel 1888 dal loro fondatore, cardinale Charles Lavigerie, vescovo di Nancy in Francia e poi di Algeri in Algeria. L'inaugurazione della mostra, che raduna fotografie della tratta transatlantica di africani e delle varie forme di schiavitù di oggi, è stata preceduta da una conferenza sulle cause di queste situazioni. Ieri come oggi ci sono occidentali interessati nello sfruttamento delle risorse umane e materiali dell'Africa e africani che collaborano in queste vergogne a scapito dello sviluppo dell'Africa e del benessere dei loro fratelli. E a servizio di questo sistema c'è una mancanza di giustizia nei rapporti tra il mondo occidentale e l'Africa, ha sottolineato Monsignor Claude Rold, vescovo di Laguat in Algeria, anche lui membro della Società dei Missionari d'Africa. Ascoltiamolo.
Je crois parce que on ne tient pas du tout, disons les hommes politiques en particulier. L'Occident ne tient pas du tout à voir changer les choses.
Credo sia perché non interessa assolutamente, agli uomini politici in particolare. L'Occidente non ci tiene affatto a cambiare le cose e preferisce portare avanti una politica di aiuto e non di giustizia, di equità e di partenariato. Credo si tratti di un'opzione importante per la sopravvivenza dell'Occidente, quella di continuare a portare avanti una politica di aiuto all'Africa invece di fare dell'Africa un vero partner di sviluppo mutuo. Ed è difficile per i responsabili della Chiesa far udire la propria voce in questo senso. Ce ne accorgiamo dagli interventi che sono stati fatti qui riguardo al Congo, per esempio. Ciò che è sicuro è che una certa ribellione è alimentata nella regione perché è nell'interesse di grandi compagnie occidentali. Il problema è più grande di noi, ma credo che il ruolo della Chiesa sia un ruolo profetico nel dire e nel denunciare in qualsiasi circostanza.
De dire e de denoncer a temps e a contretemps.
Vescovo di un'ampia diocesi che include zone desertiche del Sahara, per dove passano molti immigrati che cercano di raggiungere l'Europa, Monsignor Rold ha sottolineato che l'informazione non aiuta a capire le cause di questi flussi migratori.
Je crois que l'information est souvent, je dirais, misérabiliste.
Credo che l'informazione sull'Africa sia catastrofistica, cioè mostra questa povera gente che attraversa il Mediterraneo, il deserto e che muore, ma non si va mai alle cause. Bisogna risalire più lontano e chiedersi perché queste persone lasciano le loro città, i loro villaggi, e ci si renderà conto allora che è per delle ragioni economiche, non di avventura. E quindi bisogna lavorare su queste ragioni economiche. Se l'Europa vuole veramente arrestare il flusso delle migrazioni, deve sapere che non lo può fare senza, allo stesso tempo, aiutare l'Africa a svilupparsi per diventare un partner. Credo che l'Europa guadagnerebbe con una politica del genere, l'Europa e tutto l'Occidente, ma questo non è capito.
L'Europa e tutto l'Occidente, e ça, ça n'est pas compris.
Monsignor Rold ha riferito nel suo intervento di aver recentemente visitato Tamaraset, parte della sua diocesi, dove si trovano tanti migranti, molti solo di passaggio, e di aver celebrato la messa per loro, di aver sentito nei loro canti dei salmi l'eco del famoso spiritual Nobody Knows, nessuno conosce le sofferenze che io ho visto, canzone che evoca gli schiavi nelle piantagioni americane. Ascoltiamola nella voce di Mahalia Jackson.
No, but nobody knows. Lordy trouble, I see Lordy no but in no my sorrow.
Mahalia Jackson con Nobody Knows le sofferenze che io ho visto. Ma torniamo alla conferenza di ieri pomeriggio nella Chiesa del Gesù, conferenza nella quale è intervenuto anche il giornalista italiano Raffaele Masto con vari anni di esperienza in Africa. Si è trattenuto particolarmente sulla questione della comunicazione come forma di far prendere coscienza su quanto sta succedendo, per esempio, a Kamituga, una regione della Repubblica Democratica del Congo, dove sono estratti minerali importanti per molte industrie occidentali, tra cui i computer, i cellulari, eccetera. Estrazioni fatte anche da bambini in condizioni schiavistiche, con guadagni da fame, insomma da schiavi.
Non è che dobbiamo parlare d'Africa per buonismo o per correttezza politica. Dobbiamo parlare d'Africa per opportunismo, perché ci conviene, perché gran parte delle materie prime che usiamo arrivano dall'Africa. Se le pagassimo il giusto prezzo, le nostre società vivrebbero una specie di terremoto. Questo può accadere, può sempre accadere, perché oggi non la paghiamo il giusto prezzo. Paghiamo un costo del lavoro che è un costo veramente infimo, da schiavitù. Forse se pensassimo e interpretassimo in modo diverso il benessere, forse riusciremmo ad affrontare questi problemi. Altrimenti troppi interessi sono appuntati su queste questioni ed è troppo difficile che vengano affrontate realmente, non con appunto il buonismo, la beneficenza, la carità un po' pelosa. Dobbiamo affrontare i problemi veri.
Un nostro ascoltatore comune che sente tutto questo e che si sente forse chiamato in causa, però forse anche disarmato di fronte a tutto questo, cosa può fare?
Ma io penso che la prima cosa da fare è conoscere l'Africa, conoscere il mondo. Qua tutto ci porta a pensare che quello che conta è quello che accade qui, è quello che accade fuori dalla porta di casa mia. E invece no, c'è l'Africa. L'Africa, io ci lavoro da 20 anni e ho trovato che mi ha aiutato a vivere qui. Conosco gli africani e sono degli amici importanti, come lo sono molti europei. Ecco, io credo che conoscere l'Africa, sapere che il mondo non finisce dove noi vediamo l'orizzonte, ma va oltre, ecco, sapere questo ci allarga la mente, ci fa pensare che dobbiamo fare qualcosa. Che cosa? Non lo so con precisione, dobbiamo parlarne insieme e valutare e decidere di volta in volta.
Non è facile sapere cosa fare, bisogna parlarne, discutere e vedere di volta in volta, diceva Raffaele Masto. Ma per le suore bianche, molte di loro presenti ieri alla conferenza, liberare le persone dalle varie forme di schiavitù passa anche da piccole attività. Ascoltiamo Sor Rosetta Rossi che ce ne illustra alcune.
Sono italiana, originaria di Foggia, dei miei 73 anni ho vissuto 40 in Africa.
Con lei adesso, come dice, 40 anni ha fatto molti paesi africani, è stata sempre missionaria in Africa.
Sono stata in Ruanda 16 anni, in Congo 12 anni e adesso sono 6 anni e mezzo che sono in Burundi.
Quindi in questi giorni è qui in Italia per questi eventi?
Sono in Italia per le vacanze e anche per curarmi un po', perché non sono stata bene con la malaria, l'altra faccia della vita missionaria, ma comunque non è un problema questo. Dunque sono in Italia per le vacanze e sono veramente contenta di essere capitata proprio in questo momento per poter partecipare e anche dare la mia goccia d'acqua a questo avvenimento e dire anche al mondo e a quelli che ci ascoltano che nel nostro piccolo tutti possiamo lavorare alla liberazione della persona umana. con semplici cose, con un consiglio, con un'amicizia. E noi, per esempio, io in Burundi mi occupo in particolare delle ragazze madri, dei bambini malnutriti, e tutta la comunità partecipa a questa liberazione soprattutto delle donne, se noi siamo sensibili alle donne. Nelle prigioni abbiamo le nostre postulanti che lavorano e fanno alfabetizzazione, perché sono convinta che la prima schiavitù è l'ignoranza. E allora le ragazze fanno alfabetizzazione nella prigione di Gitega. Poi aiutano anche a fare dei cesti, dei bellissimi cesti, perché i prigionieri, i detenuti non hanno molto da fare, allora fanno dei bellissimi cesti che noi poi compriamo per venderli, di modo che loro possano guadagnare qualche cosa, perché in prigione c'è anche il problema dell'alimentazione. E queste persone fanno anche dei bracciali di rame e noi li compriamo per venderli. Poi al dispensario, io sono infermiera, lavoro come infermiera, e abbiamo anche le mamme che vengono con i bambini malnutriti, allora facciamo anche l'educazione sanitaria. Poi abbiamo un altro gruppo che si chiama Shirukubute, che significa rimboccati le maniche, cioè persone che vengono a casa a chiedere l'elemosina.
Sempre ragazze, donne?
Soprattutto ragazze, donne che sono state abbandonate, ragazze madri, ragazze con l'AIDS, vengono a chiedere l'elemosina. Allora noi li aiutiamo all'inizio e poi gli proponiamo se vogliono imparare qualche cosa e chiediamo sempre: tu cosa sai fare? Allora molti dicono: io so fare i cestini. E allora vuoi imparare anche a cucire, a ricamare? Sì. E allora c'è un tempo di 3 mesi per imparare. E poi, quando hanno imparato, entrano nel laboratorio e loro fanno di queste cose, come lei vede qui, dei centri, i grembiuli per la scuola e tante altre cose. E poi c'è un gruppo che ricama e fa dei servizi da tavola oppure dei centri, delle cose. E noi sempre aiutiamo a vendere queste cose, di modo che queste donne guadagnano qualche cosa per poter vivere degnamente e non chiedere l'elemosina. Questa è anche la liberazione dalla mendicità, che è molto molto importante. Ci sono tanti. E poi abbiamo anche delle ragazze postulanti che si occupano dei bambini della strada. Sor Alice fa dei batik con questi bambini, delle cose bellissime che poi sono vendute.
Io vedo che ha qui una bellissima cartolina fatta con disegni fatti di paglia, no?
Sì, questo è il tronco della banana. Questo è stato un ragazzo che è venuto a chiedere l'elemosina. Tanti, tanti, tanti anni fa. Allora abbiamo chiesto: ma tu non sai fare niente? No, io so un po' disegnare. Allora gli abbiamo suggerito e adesso è diventato quasi una fabbrica, perché questi sono venduti $1. Questo ragazzo adesso dà lavoro a tantissimi ragazzi e ragazze. Per me è una grande gioia, perché una persona che ha imparato, poi che aiuta gli altri anche dando lavoro, è proprio la realizzazione di questo spezzare le catene della povertà.
Torniamo alla mostra Spezziamo le catene, stata curata dall'equipe della rivista Africa, dai Padri Bianchi, che ha composto i testi e selezionato le foto. E a coordinarla è stato il padre Paolo Costantini. Gli abbiamo chiesto cosa gli è rimasto impresso dopo questo intenso lavoro per allestire la mostra.
Cosa mi rimane di questa esperienza? Di aver riscoperto una cosa che diciamo sempre, ma averla toccata proprio con mano, ed è che, come è stato sottolineato, la schiavitù, tante forme di schiavitù continuano ancora oggi. Tutti la sanno, tutte le conoscono, tutte ne parlano, ma nessuno fa niente. I nostri governi non intervengono. Perché non intervengono? Perché io sono convinto che ci sono anche i loro interessi dietro. perché se dovessero intervenire dovrebbero compromettere certi interessi e perderebbero dei voti. Cioè, una piccola supposizione così.
Quindi questa mostra ci fa quasi un ponte tra la vecchia schiavitù, l'antica tratta transatlantica degli africani fatti schiavi e le varie forme di schiavitù oggi in Africa e nel mondo. Dica ai nostri ascoltatori due foto, loro che non vedono ma che potranno venire a vedere, li descriva una foto di quella antica schiavitù e una di questa moderna che le è rimasta in mente.
Schiavitù antica, se vuoi, c'è quella foto simbolo che abbiamo preso un po' anche sui poster di questi africani con le mani legate alzate al cielo, è una foto di attualità, è la commemorazione del giorno dell'indipendenza degli schiavi che passavano per strada per arrivare sulle navi, è una commemorazione per dire che le mani sono ancora legate a tanti africani oggi, legati dal nostro modo di vivere, dalle nostre esigenze commerciali, tutto quello che vuoi. Ecco, un'altra foto simbolo la prenderei da l'ultima foto che c'è in fondo a sinistra, una foto di France Press, è il volto di una ragazza di 16 anni che è stata fatta prigioniera dall'esercito della salvezza del Signore in Uganda, è stata fatta prigioniera quando era ragazzina, è stata abusata, torturata, se tu vedi la foto ha varie ferite attorno alla bocca fatte da arma da taglio e che è riuscita a scappare, la forza di volontà della liberazione, di essere liberi, è il grido dell'Africa oggi. Torturata, odiata, schiavizzata, però alza la testa, c'è una società civile che vuole alzare la testa e vuole far sentire la sua voce. Io penso che dobbiamo appoggiare e ascoltare questa società civile e aiutarla.
Anche quelle che vogliono continuare questa situazione stanno di qua e di là.
Stanno di qua e di là. I governi, certi governi, molti governi africani, lo sappiamo, sono corrotti. Ma se c'è un corrotto c'è anche il corruttore. Ecco, giustamente ci si chiede come mai non danno i soldi per comprarsi le pile per una radio, per comprarsi due banane, una fetta o un pezzo di manioca, eppure hanno delle armi modernissime con cui si fa la guerra. Io ho mai visto crescere dei Kalashnikov sui bananiti, ho mai visto degli ananas crescere, visto gli ananas, ma non le bombe a mano crescere da terra. Allora vuol dire che arrivano da qualche parte. E chi le dà? Perché costano dei soldi, non hanno i soldi per mangiare, gli danno delle armi per mangiare.
Però danno delle armi in cambio di ben altro.
Sì, ma gli danno le armi da mangiare come cibo, perché allora se volete le armi danno da mangiare. Allora per quello tanti anche bambini sono attratti, perché almeno hanno da mangiare. Allora questi bambini vengono usati come carne da macello, perché sono incoscienti, perché sono drogati, perché li hanno fatti fare delle cose che sono orrende, che non si immaginano neanche. E basta leggere alcuni rapporti di Amnesty International, basta leggere alcuni rapporti dell'ONU. Cioè i rapporti non mancano, ci sono, ma chi li legge? A chi interessano? Perché ci scomodano. Se noi passiamo queste cose davanti alle nostre televisioni, cambiano canale, non rovinatemi la cena.
Quindi non è vero che non c'è comunicazione, perché qui si è detto in questa conferenza che anche la comunicazione ha una certa colpa in quanto non dà l'informazione che aiuterebbe la gente a capire che, come ha detto la suora, i nostri computer grondano sangue, e se si pagasse il prezzo dell'oro a chi lo estrae, molte aziende qui andrebbero a fondo, eccetera, eccetera.
Diciamo che è vero, la comunicazione non c'è. Guardi i nostri giornali, i nostri quotidiani, cosa c'è dentro? Tante tante pagine di politica, di cronaca nera, di tanti commenti, tante stupidate, però politica internazionale c'è una paginetta di cui forse 10 righe sull'Africa, a meno che ci sia un italiano che ha rischiato di essere ferito o ucciso, allora sono delle pagine sopra, ma non sull'Africa che soffre. E questa faccenda del coltello, io ricordo benissimo che ho fatto un incontro con dei giovani, con dei ragazzi delle medie, dunque 13, 14, 15 anni, facendo un po' lo storico del coltan, come arriva questo sulle loro PlayStation. Mi ricordo un ragazzo di 14 anni, mi disse: ma se è così padre, io non gioco più con la PlayStation. Dicono: no, gioco con la PlayStation, ce l'hai, io il cellulare lo uso, però renditi conto quando la usi di cosa costa, che dei bambini della tua età sono morti perché tu possa giocare, ricordati di loro, capito? Un po' il mio messaggio, ricordiamoci di loro, non possiamo tornare indietro, non possiamo rinnegare tutto. La società ce l'abbiamo, però pensiamo quanto costa ad altre persone questa società.
Era dunque padre Paolo Costantini che ha coordinato la cura di questa mostra che potete vedere alla Chiesa del Gesù. E per concludere ascoltiamo le opinioni di tre visitatori della mostra ieri all'inaugurazione.
La trovo molto interessante, molto toccante e soprattutto appunto un voler rendere partecipi più persone possibili di alcuni temi che vengono purtroppo molte volte nascosti, ecco, se vogliamo. Una bella esperienza.
Ha già visitato la mostra?
Sì.
Cosa l'ha colpita di più?
Gli occhi, gli sguardi delle persone, alcuni primi piani, gli occhi che sono lo specchio dell'anima e sono lo specchio di quello che loro hanno dentro e che un osservatore attento e sensibile, insomma, rimane colpito.
Sì, una mostra che sicuramente pone l'accento su quello che è un problema mondiale, spesso e volentieri, anzi diciamo anche sempre trascurato da tutti. Bellissime le foto, sicuramente di grande spessore, e la cosa che colpisce di più forse è proprio il sorriso che appare non dalla bocca ma dagli occhi di questi bambini che, nonostante, ecco, siano davanti a situazioni veramente terribili, riescono a trovare la forza di sorridere e a farci capire il senso della vita.
Sono una sostenitrice dei Padri Bianchi, che conosco da quando sono bambina, quindi sono cresciuta con la sensibilità per l'Africa e quindi anche per scoprire, al di là della fantasia che si ha dell'Africa, appunto dei preconcetti o comunque degli stereotipi che si hanno dell'Africa, vederne un volto diverso, per cui quando la vedevo a 15 anni avevo un approccio, diciamo, adolescenziale, e sono venuta a questa mostra proprio per venire a vedere un poco anche quel volto diverso dell'Africa, che è assolutamente ricco, interessante e soprattutto stimolante anche per chi invece vive in Italia e non si muove da qui, e che però può fare molto anche nel piccolo. Mi sembra particolarmente interessante, la sto guardando ora insieme a lei, questo excursus di foto che partono proprio dalle origini, quindi dalla schiavitù, diciamo, che conosciamo a livello storico, quindi proprio gli schiavi venduti, a quelli attuali che vediamo anche nelle nostre strade provinciali o anche per le strade di Roma. La sera in alcune strade ci sono molte ragazze che per esempio sono comunque schiave. La sto vedendo insieme a lei, penso che è un motivo di riflessione, quindi io la consiglio a tutti i romani o anche quelli che capitano a Roma in questi giorni, mentre vanno fra Piazza Navona, il Campidoglio, Piazza Venezia e, diciamo, un tour turistico. Siccome qui alla Chiesa del Gesù c'è questa mostra innovativa, interessante e stimolante, quindi io consiglio, io sono romana, ma consiglio anche ai visitatori di Roma di venire a visitarla, perché lascia comunque un segno e tanti interrogativi.
E prima di congedarci da voi, amici ascoltatori, vi ricordiamo che questa mostra Spezziamo le catene rimane aperta al pubblico fino al 18 di questo mese, da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 13 e poi dalle 16 alle 20 e venerdì, sabato e domenica fino alle 21. È in una sala presso la Chiesa del Gesù, dove è in questo momento in corso una seconda conferenza in inglese e francese su queste tematiche. Domenica alle ore 11, quindi domani, una Eucaristia, Spezziamo le catene, spezziamo il pane. E io vi ringrazio per averci seguito. A nome dei colleghi africani incaricati di afrofonia, ringrazio Alessandro De Carolis per il doppiaggio, il tecnico Tommaso Palutino e il regista Patrizio Ciprari, e vi do appuntamento per sabato prossimo alle 16.10 con Afrofonia.